The game. Economia, lavoro, avidità e disoccupazioni.
Sono le 18:35, una buona serata a tutte e a tutti da Lele Liguori. La siccità in Italia, una situazione da semaforo rosso, questa è l'espressione utilizzata oggi dall'Osservatorio sul Po per sintetizzare un po' lo stato dell'arte. A Palazzo Chigi ci sono stati nel pomeriggio una riunione a livello tecnico con i capi di gabinetto di alcuni ministeri, tra cui quello dell'agricoltura, della transizione ecologica e della mobilità. Era presente anche la protezione civile. Renzo Rosso è professore ordinario di costruzioni idrauliche e marittime al Politecnico di Milano. Gli ho chiesto quanto è grave la siccità, se stiamo rischiando meno razionamenti anche su larga scala. Sentite l'inizio della sua risposta, da dove parte.
Stiamo vivendo una siccità che non colpisce soltanto il bacino padano, ma colpisce gran parte del mondo. L'ho scritto sul Fatto Quotidiano della settimana scorsa, ho fatto vedere come questa siccità, per esempio, colpisca in modo tremendo tutta la zona del sud della California, del Nevada, come il lago più famoso del mondo, il Lake Mead, costruito durante il New Deal, sia praticamente secco ed emergano i cadaveri, come nei romanzi di Raymond Chandler. Questa siccità per ora in Lombardia, in Piemonte, non è peggiore forse di quella del 2007. Nel 2007 ci fu una siccità simile a questa, ce ne fu un'altra nel 1977, queste sono solo quelle che mi ricordo io.
Dal 77 al 2007 sono passati 30 anni, dal 2007, professor Rossi, ad oggi ne sono passati 15. Il fenomeno estremo si ripete sempre più in periodi sempre più brevi?
È abbastanza vero questo, non diciamo mai scientificamente da verificare, perché come al solito le statistiche vanno verificate su tempi lunghi. C'è stata anche la siccità del 92, mi pare del 93, non è che dal 77 al 2007 non ci siano stati problemi. Va anche detto che la siccità e il suo impatto sono un fatto relativo, dipende da come io uso l'acqua. Le faccio l'esempio di Genova. Genova ebbe una siccità terrificante nel 1977 perché aveva le acciaierie e alimentava molto le navi con l'acqua, no? E ci fu un razionamento terribile. Oggi Genova ha 200, forse 300 mila abitanti di meno. Oggi Genova non ha più le acciaierie che consumavano un terzo dell'acqua e quindi ha una situazione molto diversa. Quindi è chiaro che noi dobbiamo confrontare la siccità con l'uso che noi facciamo dell'acqua e con quella che è la domanda.
Con l'uso, quando si riesce, perché a volte un pezzo di quest'acqua viene anche sprecata. Ci sono dei dati che parlano di quasi 1 miliardo di metri cubi d'acqua potabile sprecati ogni anno in Italia, il 36% del totale. Come si fa a far fronte a questo spreco, che è uno spreco anche
allora,
economico?
Prima di tutto lo spreco va valutato con grande attenzione. Vi faccio l'esempio di Milano. Tutti dicono che gli acquedotti italiani perdono il 40% per strada. In realtà l'acquedotto di Milano ha perdite che sono meno del 10%. E queste perdite in parte non sono perdite fisiche, non è acqua che torna per terra, che poi se l'acqua ritorna per terra si può raccogliere di nuovo, si può riutilizzare. Sono perdite dovute alla conturazione, cioè qualcuno che non paga il biglietto. Quindi è chiaro che noi abbiamo dei sistemi idrici piuttosto vetusti, ma anche gli usi dell'acqua sono piuttosto vetusti. Vi faccio un esempio: in Trentino l'uso dell'acqua agricola, che poi è la cosa più importante, l'uso agricolo dell'acqua è quasi tutto con irrigazione moderna, in gran parte addirittura a goccia. In Lombardia questo non è successo, questo adeguamento che va fatto nel corso del tempo, con pazienza, con cura e così via. Quindi dipende anche come la uso l'acqua, no? Perché bene o male, anche se quest'anno siamo in una situazione veramente, diciamo, di secca prolungata importante, comunque non siamo in situazioni come altri paesi che sono in posizione molto peggiore della nostra.
Professore, lei recentemente ha scritto che la trasformazione del settore idrico è stata controllata dall'assetto finanziario industriale dominante. Che cosa vuol dire?
Beh, voglio dire che se l'assetto finanziario industriale dominante è quello ordoliberale, è quello dove l'acqua è considerata una merce, è più che evidente che io cercherò di massimizzare il profitto. Mentre invece se considero l'acqua un bene comune, beh, a questo punto l'acqua ha un valore diverso, i metodi di gestione sono diversi e così via. Ma è una questione che va avanti da tantissimo tempo. Io vi farei una riflessione dovuta ad Adam Smith, che non si può dire fosse né comunista, né socialista, né anarchico, era il padre del liberalismo. Ebbene, Adam Smith si pose il problema facendosi una precisa domanda: perché i diamanti valgono tanto e diamo così un alto valore ai diamanti e diamo un così basso valore dell'acqua? Perché senza diamanti si può anche sopravvivere benissimo e vivere molto bene, senza acqua non si vive.
E allora, professore, un'altra cosa che voglio chiedere, legata un po' a questo, che riguarda appunto la gestione poi dell'acqua, di questa risorsa che a volte è stata gestita come una merce che invece andrebbe gestita, cioè anche in Italia, se pensiamo al referendum di 11 anni fa, dovremmo muoverci soltanto in questa seconda direzione, gestita come bene comune. Lei dice che la gestione dell'acqua comporta una gestione delle differenze. In che senso? Di quali differenze parla?
Certo, con una gestione delle differenze, differenze di usi. Vi faccio un esempio. In questo momento forse si sottace un fatto, si sottace che l'acqua è fondamentale per l'energia, perché noi, per come noi produciamo l'energia, sotto tutti gli aspetti, abbiamo bisogno di molta acqua. E allora noi dobbiamo valutare bene questo nesso fondamentale che noi abbiamo tra acqua, energia e produzione del cibo, e cercare di condividere e in modo equo l'acqua secondo questi scopi. Cioè è una questione anche di condivisione.
Lo si fa secondo lei? Stiamo nello stretto, nel piccolo dell'Italia oppure no?
Secondo me siamo abbastanza lontani. Siamo abbastanza lontani perché noi viviamo nel mondo dell'emergenza da moltissimi anni e lo spirito di questo paese sembra proprio appassionato soltanto dalle emergenze. Se noi ragioniamo solo in termini di emergenza sarà difficile ragionare in modo coerente e in modo creando un welfare dell'acqua che è, diciamo, stato abbandonato. Ricordiamoci che i grandi progetti dell'acqua, anche nel sud Italia, pensate all'acquedotto Pugliese, sono nati con una mentalità sociale, con un assetto sociale abbastanza diverso da quello attuale. E secondo me forse bisognerebbe recuperare, diciamo, lo spirito del welfare rispetto allo spirito della competizione.
Era Renzo Rosso, professore ordinario di costruzioni idrauliche e marittime al Politecnico di Milano. Sono aumentate anche oggi le quotazioni del gas sui mercati internazionali. I contratti di riferimento sul mercato olandese poco fa venivano chiusi a 122 euro per megawattora, circa il 4% in più rispetto a venerdì scorso. In una settimana le quotazioni sono aumentate di 36 euro, il che significa 42% in più circa, un aumento consistente in una settimana. Gli altri indicatori della giornata: si è allentata la pressione sui titoli di Stato, i rendimenti dei BTP italiani a 10 anni sono saliti di poco più dell'1%, quota 3,77, lo spread tra i titoli italiani e i titoli tedeschi a 10 anni è salito a 202 punti rispetto ai 199 di venerdì scorso. Per concludere le borse, quelle europee hanno chiuso con rialzi intorno allo 0,51%, a New York gli indici principali della borsa americana sono pressoché invariati. La presidente della BCE, Christine Lagarde, è stata ascoltata dalla Commissione Economia del Parlamento italiano nel corso del pomeriggio. L'attività dell'area euro è frenata dagli elevati costi dell'energia, dall'intensificarsi delle interruzioni delle catene di approvvigionamento e dalla maggiore incertezza portata dalla guerra della Russia all'Ucraina. Questo è in sostanza il quadro, la diagnosi della crisi fatta dalla presidente della BCE oggi davanti al Parlamento europeo. Quanto all'aumento del costo del denaro, Lagarde ha detto che dopo settembre e sulla base della nostra attuale valutazione prevediamo che sarà appropriato un percorso graduale ma sostenuto di ulteriori aumenti dei tassi di interesse. Christine Lagarde quindi ci dice che ci saranno nuovi aumenti del costo del denaro dopo quelli che verranno decisi prima all'inizio di luglio, quindi tra qualche settimana, e poi a settembre, almeno preannunciati così una decina di giorni fa. Inflazione alta, guerra in alcuni paesi produttori di materie prime, rallentamento della crescita, caduta dei salari reali, aumento del costo del denaro. Sono le facce diverse della crisi che stiamo vivendo, un concentrato che tiene insieme gli effetti della pandemia con il disgregarsi di fatto della globalizzazione economica causato dall'invasione russa dell'Ucraina e dalle sanzioni occidentali contro Mosca. Per molti il confronto tra questa situazione e gli anni 70 è una cosa quasi naturale, le differenze però sono molte e le conclusioni che se ne possono trarre sulla situazione di oggi rispetto a quella di 50 anni fa sono molto ampie. Loretta Napoleoni, economista e saggista, grande esperta di finanza, studiosa del terrorismo internazionale, con lei ho visto alcune questioni che sono legate alle differenze e alle similitudini tra la situazione di oggi e quella degli anni 70. Partiamo dai contesti simili tra oggi e allora, pochi per la verità, come sentirete tra poco da Loretta Napoleoni.
Sicuramente la similitudine più importante e forse anche l'unica è l'improvviso aumento del costo energetico, sia per quanto riguarda il petrolio che il gas naturale. Dopodiché ci fermiamo, diciamo, qui, perché le differenze sono tantissime.
E allora vediamo insieme quali sono queste differenze della situazione di oggi rispetto a quella di 50 anni fa, allo shock petrolifero, quello il primo dell'inizio degli anni 70, il 1973, la guerra dello Yom Kippur, ma poi ce ne fu anche un altro a seguire qualche anno dopo, nel 1980. Quali sono le differenze tra oggi ed allora invece?
Ma sicuramente abbiamo questo conflitto in Ucraina che ha innescato l'aumento del costo del petrolio, del gas e quindi diciamo dei costi energetici. E lo stesso è avvenuto con la guerra dello Yom Kippur e poi con la rivoluzione iraniana degli anni Ottanta. Improvvisamente il mondo si è trovato di fronte a un prezzo energetico che aumentava sproporzionatamente. E la reazione chiaramente qual è stata? È stata quella di trovare una soluzione economica. Allora, le differenze che ci sono Oggi sono innanzitutto la decisione di imporre delle sanzioni economiche nei confronti della Russia è quella che ha causato l'aumento del costo energetico. Quindi la decisione è stata una decisione presa dall'Occidente, mentre invece nel caso sia della guerra dello Yom Kippur che della rivoluzione iraniana le conseguenze di quanto era avvenuto fuori dai confini dell'Occidente sono ricadute sull'economia occidentale e sul resto del mondo. Altro elemento molto importante è il fatto che le crisi energetiche, abbiamo visto negli anni 70 e all'inizio degli anni 80, erano crisi energetiche che colpivano, diciamo, tutti quanti i paesi importatori di petrolio e gas naturale. Qui invece abbiamo delle grandissime differenze e questo è il punto fondamentale.
Lei dice le sanzioni che sono state comminate dall'Occidente verso la Russia in realtà poi hanno lasciato fuori zone del pianeta molto ampie, la Cina, l'India e buona parte dei paesi africani, in qualche modo non avendo applicato quelle sanzioni sono rimaste fuori anche degli effetti negativi delle stesse sanzioni sui paesi che le hanno comminate, in questo caso occidentali. Questo che, diciamo così, che situazione ha creato anche qui sempre diversa rispetto a quella degli anni 70?
Allora, sicuramente quello che è avvenuto negli anni 70 è un aumento del costo energetico dovunque nel mondo, aumento che poi è stato più o meno lo stesso. Qui invece ci troviamo in una situazione completamente diversa, perché abbiamo paesi come la Cina, abbiamo paesi africani, abbiamo anche la stessa India, quindi parliamo di una domanda considerevole energetica, che non hanno aderito alle sanzioni. Questi paesi continuano ad acquistare gas naturale e petrolio dalla Russia ed hanno dei contratti bilaterali che non rispecchiano l'aumento attuale del prezzo del petrolio, quindi in realtà acquistano il petrolio ancora a prezzi molto vicini a quelli che erano antecedenti all'imposizione delle sanzioni. E questo non succede da noi, perché in realtà in Europa abbiamo visto proprio l'impatto massiccio delle sanzioni che si è trasformato in un aumento del prezzo energetico francamente quasi insostenibile, simile a quello degli anni 70 e dell'inizio degli anni 80.
Anche qui c'è una situazione differente dentro l'Occidente, no? L'Europa è quella che paga di più per quelle sanzioni, paga di più anche per le strozzature nell'offerta, no? Che la Russia sta decidendo in questi ultimi giorni, la settimana scorsa, rispetto agli Stati Uniti, dove sul piano delle conseguenze energetiche quelle sanzioni non hanno avuto nessun controeffetto, no? Gli Stati Uniti si trovano in una situazione non peggiore sicuramente.
No, sicuramente qui abbiamo un'altra grande differenza. Allora, prima di tutto, gli Stati Uniti sono un esportatore netto di prodotti energetici. Allora, che cosa è successo? Che praticamente la domanda, la caduta, diciamo, della domanda da parte degli europei di prodotti energetici sovietici, quindi l'imposizione delle sanzioni, che cosa ha causato? Ha portato ad un aumento dell'acquisto di gas naturale liquefatto, quindi del cosiddetto metano, da parte degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti quindi ci hanno guadagnato, essendo appunto un esportatore netto. Questo non era la situazione negli anni 80.
Quindi se rimettiamo insieme tutti i pezzi del suo racconto, Loretta Napoleoni, dicevamo la Cina, l'India e una parte di paesi africani in qualche modo da questa situazione di crisi hanno ottenuto che cosa? Che il gas e il petrolio russo potesse continuare ad arrivare verso di loro a prezzi quasi stracciati o comunque molto più bassi di quelli che oggi pagano i paesi europei. Ci ha descritto la situazione degli Stati Uniti come una situazione appunto che dal punto di vista del bilancio energetico è migliorata rispetto a prima. Alla fine della fiera sembra capire che è soltanto l'Europa a pagare in questo momento, no, le conseguenze della politica delle sanzioni decisa da tutti i paesi occidentali, è così?
Sì, Infine, quello che è successo è proprio questo, che noi stiamo pagando tutte le conseguenze negative delle sanzioni. La Russia, se noi guardiamo, ha avuto un aumento delle entrate energetiche dovuto appunto all'impennata dei prezzi del petrolio, tant'è che la bilancia commerciale dei primi quattro mesi dell'anno si è raddoppiata rispetto all'anno precedente. Quindi la Russia ha una posizione abbastanza tranquilla. Gli Stati Uniti hanno aumentato le loro esportazioni di metano liquido, il che è stato, diciamo, benvenuto, perché avevano aumentato la produzione anticipando un aumento della domanda asiatica, aumento che poi non è avvenuto perché c'è stato, diciamo, uno spostamento da parte dei paesi asiatici verso l'approvvigionamento da parte della Russia, e quindi ha riuscito ad esportare questa capacità aggiuntiva in Europa. Noi ci troviamo con un prezzo del petrolio alla pompa che è il doppio di quello che gli americani pagano attualmente alla pompa.
Ma secondo lei l'Europa, gli Stati Uniti sapevano che questo sarebbe stato un esito possibile delle sanzioni?
Ma sicuramente gli Stati Uniti sapevano che le sanzioni non avrebbero impattato sull'economia americana come invece è successo in Europa, perché gli Stati Uniti sono un esportatore netto, quindi che ben venga un aumento del prezzo petrolifero. In più, quello che si dice che anche negli Stati Uniti c'è un'inflazione, non è un'inflazione causata come negli anni 70 dall'impennata del costo energetico, cosa che invece succede da noi, è un'inflazione relazionata all'aumento spropositato della domanda interna nel post-Covid, quindi un aumento che non ci si aspettava, quindi è un'inflazione completamente diversa dalla nostra, nel senso, se l'inflazione è prodotta da un aumento della domanda interna è molto più facile tenerla sotto controllo, cosa che invece non può succedere, perché noi non abbiamo nessun potere sul costo energetico, non lo produciamo, siamo dipendenti e quindi ci troviamo esattamente come ci trovavamo negli anni 70.
The Game. Economia, lavoro, avidità e disoccupazioni.
Era Loretta Napoleoni, economista e saggista. Chiudiamo qui la puntata di stasera, tra poco la linea va a Sciauchi Senussi per Esteri. Vi ricordo in conclusione i biglietti dell'Operazione Primavera, uno dei modi per sostenere l'autonomia e l'indipendenza di questa radio. Lo potete fare ancora fino al 25 giugno, che è il giorno dell'estrazione dei premi. Sul sito di Radio Popolare potete acquistare i biglietti. Noi ci risentiamo domani alle 18.35, una buona serata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!